San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 36ª puntata. Padre Massimiliano alla radio di Varsavia. Un apostolo della tempra di Padre Massimiliano non poteva rimanere assente dai microfoni della radio. Abbiamo già accennato ai tentativi fatti per installare tra le mura di Nepo Calanuf una stazione radiotrasmittente che avrebbe dovuto essere, come egli diceva, ad uso esclusivo dell'Immacolata. Ma prima ancora che questa stazione entrasse in funzione, padre Massimiliano s'adoprò per ottenere dalla radio governativa qualche trasmissione periodica per le notizie da Nepo Calanuf. La concessione gli fu sempre negata a causa della presenza di elementi massoni nelle sfere dirigenti. Ciò nonostante, la popolarità di cui godeva Nepo Calanuf per l'importanza dei suoi impianti tipografici e delle sue edizioni, offrì a padre Massimiliano di celebrare il decennale della fondazione della città mariana ai microfoni della radio di Varsavia. Così, l'8 dicembre del 1937, il fondatore della Milizia dell'Immacolata poté rivolgere per la prima volta la sua parola al popolo polacco. È stato conservato il testo del discorso da lui letto. Con parola umile e semplice, come era suo stile, eppure persuasiva e penetrante, tessé la storia della Milizia e di Nepo Calanuf. Riferendosi alla commemorazione decennale, soggiunse: che cosa ha ottenuto Nepo Calanuf in questo decennio? Dobbiamo riconoscere che in confronto del Cominform ateistico il nostro lavoro è ben poca cosa. Ma considerando le nostre possibilità, dobbiamo confessare che con l'aiuto dell'Immacolata abbiamo lavorato con zelo, non per un vantaggio personale, ma sempre unicamente per amore dell'Immacolata. Oggi i membri della milizia in Polonia e tra gli immigrati polacchi sono 600.000. Il Cavaliere ha una tiratura di 750.000 copie. Il Cavalierino ne ha una di 180.000 e il piccolo giornale con le sue 130.000 copie è comprato anche dai ceti più poveri, ai quali è difficile che arrivi altro giornale anche più lanciato. Non tutti però conoscono profondamente l'Immacolata. Non tutte le anime la amano. Molti cercano la felicità là dove non può trovarsi e non hanno la forza di sollevarsi un po' in alto. Una volta sono venuti a Nepo Calanuf ebrei in cerca di carta straccia. Il più giovane domandò di poter visitare la singolare città. Dopo aver visitato e conosciuto anche la nostra vita, disse: «Io sono comunista, ma devo riconoscere che qui esiste il vero comunismo». «Sì, è vero, a Nepo Calanuf esiste la vera vita in comune». Quando lo spirito di Nepo Calanuf, lo spirito della milizia dell'Immacolata penetrerà la patria e il mondo, quando l'Immacolata diventerà la regina di ogni cuore che batte sotto il sole, allora scenderà sulla terra il paradiso, non quello utopistico comunista e socialista, ma in quanto è possibile sulla terra, il paradiso vero della cui felicità oggi si rallegrano gli abitanti di Niepokalanov, dove esiste una famiglia, della quale padre è Dio, madre è l'Immacolata, fratello maggiore è il divino prigioniero d'amore nell'Eucaristia, e tutti gli altri non sono i compagni, ma i fratelli minori che si amano reciprocamente. Questa trasmissione commemorativa riscosse innumerevoli consensi diretti sia alla radio di Varsavia che a Niepokalanov. Ne seguì che a padre Massimiliano fu permessa una seconda trasmissione il 2 febbraio 1938. Questa volta il tema del discorso fu il lavoro svolto da Niepokalanov durante l'anno 1937. Fu un vero bilancio consuntivo che gli offrì l'occasione per invitare i simpatizzanti alla collaborazione non solo con offerte, ma più ancora con nuove vocazioni religiose. Anche nell'anno passato, disse, l'attività più importante di Niepokalanov è stata la stampa. Il Cavaliere dell'Immacolata è stato il principale propagatore dell'amore dovuto all'Immacolata, cercando di arrivare nelle grandi città e nei più sperduti villaggi. Esso arriva dappertutto. Più di 75.000 copie vengono diffuse nella provincia di Poznan, dalle 50.000 a 70.000 copie a ciascuna delle province di Varsavia, Białystok, Kielce, Lublin, Leopoli, Łódź e della Pomerania. Alle province orientali vengono spedite circa 35.000 copie e solo alla provincia di Polesie il minor numero, 10.000. Altre 25.000 vengono spedite ai polacchi emigrati all'estero. Con più modesta tiratura segue il cavalierino che cerca di accendere nei cuori della gioventù innocente l'amore verso colei che efficacemente preserva le anime dalla bruttura morale. E poi c'è il piccolo giornale. Per questa attività editoriale abbiamo consumato, solo nell'anno scorso, oltre 1.600 tonnellate di carta e circa 35 tonnellate di inchiostro. Ci si domanderà, da dove i fondi per spese così ingenti? Fin dal primo giorno noi non contiamo su introiti sicuri, ma confidiamo unicamente nella Divina Provvidenza, che attraverso l'Immacolata ispira la gente di buona volontà a collaborare con noi. E poiché noi per l'Immacolata abbiamo abbandonato tutto e ci siamo consacrati completamente alla conquista delle anime dei nostri prossimi, limitando le nostre necessità personali e non risparmiando sacrifici nel lavoro, non ci vergogniamo a rivolgerci anche agli altri affinché ci aiutino nel lavoro per amore dell'Immacolata. Durante l'anno scorso altri 30.000 membri sono affluiti alla milizia dell'Immacolata, dei quali 600 polacchi emigrati all'estero e circa un migliaio di stranieri. Ma chi sono gli operai dell'Immacolata che rivestiti del saio francescano popolano Niepokalanov? Essi rappresentano tutta la Polonia, per quanto lunga e larga. I più numerosi, dai 50 ai 70, provengono dalle province centrali. Dai 25 ai 50 vengono dalle province occidentali e circa 20 da quelle orientali. Non mancano poi alcuni accorsi dalla diaspora polacca. L'Immacolata li ha chiamati al suo servizio in modo diverso, ma ordinariamente prima è entrata nelle loro case attraverso il cavaliere, calamita che ha attirato i loro cuori. Poi è maturato in essi il proposito di consacrarsi totalmente alla Madonna. Nell'anno passato hanno perseverato a Niepokalanov l'80% degli aspiranti, l'86% dei postulanti, l'88% dei novizi, il 93% dei professi con voti temporanei e finalmente il 100% dei professi con i voti perpetui. Coloro che non intendono il fine della propria santificazione e la collaborazione nella santificazione delle anime e aspirano soltanto a imparare un mestiere, non sono contenti a Nipokalanov e prima o dopo l'abbandonano. Che cosa abbiamo in programma per l'anno presente? L'anno scorso abbiamo celebrato il decennale di Nipokalanov e il ventennio della milizia. Soli 5 anni ci dividono dalla celebrazione del primo 25esimo della milizia dell'Immacolata. Abbiamo perciò un programma quinquennale. Nel primo anno del quinquennio vogliamo raddoppiare il numero dei membri della milizia. Ci rivolgiamo perciò a tutti, affinché vi entrino a far parte, e se già vi appartengono, procurino un altro membro. Nello stesso tempo apriamo le porte di Nipokalanov, che dovemmo chiudere per la mancanza di posto per i nuovi candidati. Le apriamo alle nuove vocazioni che intendono consacrarsi alla conquista di anime all'Immacolata e per mezzo di lei al Sacro Cuore di Gesù. Intendiamo così donare ad esse quella felicità dello spirito che nessun piacere del mondo può dare. Vogliamo preparare così uomini forti, sani e buoni, non indeboliti dalle mollezze, che siano le colonne della patria. Chi è lontano dalla religione e da Dio non comprende nemmeno l'Immacolata e perciò non potrà nemmeno comprendere lo spirito di Nipokalanov. Al più vedrà in essa un fanatismo religioso. Per comprendere la grandezza dell'Immacolata è necessario riconoscere la propria nullità. Bisogna pregarla umilmente per avere la grazia di conoscerla meglio e di sperimentare in se stesso la sua bontà e potenza. Vale la pena provare. Dopo questa trasmissione, padre Massimiliano non ebbe più la possibilità di parlare alla radio di Varsavia. Ma dopo che furono negati i permessi per l'installazione della radio trasmittente in Nipokalanov, la radio governativa dovette, per richiesta degli ascoltatori, ospitare un notiziario periodico su Nipokalanov. Apostolato per corrispondenza. Dopo la stampa, un'altra forma di apostolato che padre Massimiliano volle svolta con diligenza da Nipokalanov fu la corrispondenza. Diceva: «La corrispondenza è cosa assai importante perché è contatto diretto con le anime e direzione spirituale. I destinatari non sanno che scrive, è vero, ma sanno che risponde loro Nipokalanov, che mantengono contatto col luogo che è dell'Immacolata. Con una lettera si può ottenere di più che con il cavaliere, perché questo è scritto per tutti, quella invece è personale». A Nipokalanov arrivava una media di 500.000 di lettere all'anno. Nel solo 1937, dopo il ritorno di padre Massimiliano dal Giappone, ne giunsero circa 750.000 dalla Polonia, circa 9.000 dai polacchi all'estero e una cifra di poco inferiore dalle altre nazioni. Non sempre esse erano convenevoli e si limitavano a motivare un'offerta per il cavaliere. Più spesso esse presentavano veri casi di coscienza, erano richiesta di consigli, preghiere. Padre Massimiliano stesso, nel suo discorso tenuto alla radio di Varsavia il 2 febbraio del 1938, ne lesse una abbastanza significativa, che impressionò non poco gli ascoltatori. Da diverso tempo, scriveva un comunista, ricevo il Cavaliere dell'Immacolata. L'anno scorso vi ho scritto pregandovi di sospendere la spedizione. Dicevo apertamente che sono un miscredente e che sono molti anni che non vado più a confessarmi. Oggi, anzi, aggiungo che sono un membro di un'organizzazione nemica della Chiesa, poiché sono un comunista. Questa vostra rivista è veramente noiosa, mi si perdoni l'espressione. Per chi non si scoraggia, non considera che non viene rinnovato l'abbonamento. La spedite ugualmente ogni mese, senza pensare che può non recare alcun vantaggio. In autunno vi ho scritto una cartolina con la stessa preghiera di sospenderne l'invio perché partivo per la Russia. Sono ritornato e ho trovato tutti i numeri del Cavaliere, compreso il calendario. Oggi di nuovo l'ho ricevuto e torno a scrivervi subito che ne sospendiate la spedizione. Inviatelo a qualche famiglia veramente cattolica che possa riceverlo con amore e non soltanto con vana curiosità. Non pensate che io disprezzi la vostra rivista, no. La vostra Immacolata una volta fu anche per mia madre, ma ormai da molto tempo mi sono sottratto alla sua protezione. Per me ormai non vi è più misericordia. Ne pensate che io sia felice? No, mille volte no. Il peccatore è infelicissimo, ha la vergogna nell'anima coperta di piaghe, lontano da Dio e scacciato dagli uomini. Non sperando salvezza, soffre terribilmente. Leggendo quindi il Cavaliere, che descrive le grazie ricevute dai fedeli per intercessione dell'Immacolata, si riaprono le piaghe, si perde la tranquillità, nasce il timore, la paura. Ho già abbastanza sofferenze, prego che me ne risparmiate altre. Se Dio in futuro mi concederà la grazia della conversione, sarò io stesso a chiedere di nuovo l'invio della rivista Il Cavaliere. Oggi Dio non mi è necessario, nemmeno la Chiesa e tantomeno il sacerdote. Potrebbe pure venire il momento in cui sentirò il desiderio di riavere Dio e il sacerdote, ma forse non mi sarà data tanta grazia, perché il proverbio dice che tale sarà la morte quale sarà stata la vita. Perdonate la mia sincerità. Tuttavia, chiedo almeno un piccolo pensiero all'Immacolata, secondo la mia intenzione. Lettere del genere, e ne erano tante, potevano rimanere senza risposta? Di qui l'organizzazione complessiva voluta da padre Massimiliano nell'amministrazione di Niepokalanov, ove volle istituito un apposito reparto per il disbrigo della corrispondenza. Chi lo avesse visitato vi avrebbe trovato diversi uffici, sulla cui porta avrebbe lette queste iniziali: MIP o MIM, e dentro sulle pareti quest'altre: MIN o MIO. Queste sigle sono spiegate dallo stesso padre Massimiliano. Parliamo fra noi della MIP, Milizia dell'Immacolata Polacca, della MIM, Milizia dell'Immacolata Mondiale, MIN, Milizia dell'Immacolata nell'interno di Niepokalanov. Tutte queste MI sono richieste dall'organizzazione del lavoro e sono utili. La più importante ed unica è la MIO. Se ciascuno di noi, personalmente, cercherà di essere cosa e proprietà dell'Immacolata, disimpegna il lavoro più importante della milizia, MIO, e l'essenza di Niepokalanov. Nel reparto della corrispondenza, la sigla MIIO aveva anche un altro significato. Vera parola d'ordine per i segretari. Il destinatario della lettera, leggendola, deve poter dire: questa è la risposta dell'Immacolata, perché in epoca Lanov tutto è diretto e governato dall'Immacolata. Non sappiamo se il reparto della corrispondenza abbia conservate le copie dei milioni di lettere spedite da Niepoca Lanov. Ma se fossero state conservate e risparmiate dai bombardamenti, esse potrebbero oggi documentare lo zelo posto da padre Massimiliano in questa delicata attività per la conversione e la santificazione delle anime. Povertà francescana e costosissime macchine. Il principe Drutsky-Lubetsky, circa l'ordinamento amministrativo di Niepoca Lanov, ci offre la seguente testimonianza. Egli andò avanti confidando nell'Immacolata. Cercai di esercitare il mio ascendente sul punto concernente l'amministrazione di Niepoca Lanov. Non condividevo le sue idee. Lo interrogai sulla contabilità, sui debiti, eccetera, quando Niepoca Lanov si era ingrandita. Egli non voleva avere contabilità, voleva confidare nell'Immacolata. Al punto ove siamo giunti nella ricostruzione biografica di padre Massimiliano, pensiamo che anche il lettore si ponga la domanda sul come padre Massimiliano abbia provveduto alle spese non indifferenti di un impianto editoriale di ultimo modello qual era Niepoca Lanov, come ne regolasse l'amministrazione e soprattutto come conciliasse la povertà francescana con l'ingente movimento di denaro non solo per i macchinari e loro manutenzione, ma anche per il sostentamento di circa un migliaio di religiosi. Da quanto già narrato circa la fondazione di Niepoca Lanov e della Mugensai no Suono, spiccano le note e le impronte di povertà francescana volute da padre Massimiliano. Tuttavia l'argomento merita una trattazione più a fondo. Padre Massimiliano, figlio e fedele imitatore del poverello di Assisi, presenta in tutta la sua vita e nelle sue opere la costante della più austera povertà, secondo le regole e le costituzioni dell'ordine francescano da lui professate. Personalmente la sua povertà fu austeramente serafica. Padre Floriano Cogliura così si esprime: secondo la mia opinione, il servo di Dio osservava soprannaturalmente la povertà religiosa. Non considerava come proprie le cose materiali, ma soltanto date in uso. So dalla mia osservazione che il servo di Dio si contentava di roba modesta e la curava diligentemente. Nei dubbi si domandava come avrebbe pensato a riguardo il Santo Padre nostro Francesco. La cella religiosa era ammobiliata più che modestamente. Là si trovavano solamente il letto, la scrivania, due o tre seggiolini e un armadio. Non aveva il lavandino, ma la catinella tenuta sotto il letto e si lavava inginocchiandosi e posandola sul pavimento. Ciò che riguarda l'uso del denaro, osservava strettamente il prescritto della regola di non tenerlo presso di sé. Per esempio, quando viaggiava, Anche allora voleva che uno dei fratelli avesse soldi e disponesse di essi per le necessarie spese. Non mi sono accorto che il servo di Dio sia stato attaccato alle cose terrestri, ma al contrario, con tutto il cuore amava la povertà religiosa e lo spirito di povertà. Paragonando Gnepo Kalanov, diretta dal servo di Dio, quanto all'osservanza della povertà con gli altri conventi, superava gli altri conventi e fu senza dubbio una lezione ed esempio di povertà nell'ordine. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 36ª puntata.